File 12, pagina 40. La marcia della morte. La sera del 15 aprile 1945 circolava la voce che ci avrebbero fatto evacuare il campo. Infatti, la mattina seguente ci incolonnarono senza indugio. Ci fecero attraversare la galleria fabbrica, dove potemmo osservare sui lati già pronte delle mine, ed entrare nella città di Stoccarda, già semidistrutta dai bombardamenti aerei. Nel vedere le rovine, nel notare avidamente i segni della sconfitta, dello sfacelo, la paura e lo sconforto sul viso dei civili, nel nostro cuore c'era soltanto una gioia feroce. In quel momento non eravamo in grado di provare pietà altro che per noi stessi e per quelli come noi. D'altronde, la maggior parte di loro non mostrava certo pietà per noi. In mezzo alle barricate, formate con vetture tranviarie rovesciate, vedemmo molti giovanissimi, vestiti ancora in borghese, al braccio una fascia gialla con in mezzo il ragno nero della croce uncinata. Erano volontari o arruolati, non so, i combattenti del Volkssturm, che all'ultima ora venivano mandati al macello nel vano tentativo di arrestare l'imminente ingresso delle truppe degli alleati. Non so veramente se fossero là davvero per combattere o invece per tenere a bada fino al momento della resa gli innumerevoli prigionieri dei nazisti. Molti di quei giovani ci sembravano lividi di paura e di rabbia. Infatti si sfogavano sputandoci addosso e gridandoci «Bandite in caput!». L'odio assorbito con la propaganda nazista li teneva fino all'ultimo. Soltanto qualche donna ci confortava con uno sguardo di pena. Camminavamo sostenendoci a vicenda, perché chi cadeva era finito. Il tedesco più vicino gli sparava senza esitazione. Il corpo ce lo facevano buttare di lato perché non rallentasse la marcia. In questo modo arrivammo velocemente alla stazione, sempre spronati con urla e minacce. Là, circa la metà di noi poté salire su un treno. Un altro gruppo di circa 650 proseguì a piedi. Di esso facevo parte anch'io. In 10 giorni ci fecero percorrere a marce forzate attraverso la campagna i 200 chilometri e passa fra Stoccarda e Alak, un sottocampo di Dachau. Ci lasciarono fare soltanto brevi soste, qualche volta, in quelle grandi baracche dove i contadini di quelle parti conservano i loro attrezzi a una certa distanza dai cascinali. Soltanto poche volte ci diedero qualcosa da mangiare. Denutriti, indeboliti, ammalati come eravamo, a quel ritmo fu veramente una marcia della morte, perché partiti in 650 arrivammo a destinazione in 150 circa. Degli altri la grande maggioranza sicuramente perì. Qualcuno forse, caduto esausto, si sarà salvato per pura fortuna dal colpo di grazia dei nostri aguzzini e sarà poi riuscito a sopravvivere e a riprendersi. Non lo so. So invece di aver visto restare per la strada diversi del nostro gruppo di Sels, di quelli catturati con me, Oreste Zampa, Aristide Berini, Marino Vinci, inoltre Angelo Battistella. Di questi i più erano giunti alla fine per esaurimento, mentre il compagno Vinci, per aver aiutato a portare al riparo il Berini allo stremo, fu ferocemente colpito alla schiena con il calcio di un fucile, e così anche per lui fu finita. Del calvario di quella marcia ricordo particolarmente una notte in una di quelle baracche. Pioveva dirottamente e l'acqua passava in quantità attraverso il tetto, per cui in terra era una vera risaia. Stavamo strettissimi, in piedi, abbracciati per aiutarci a vicenda a star su e a non cadere nell'acqua. Desideravo soltanto potermi stendere, o almeno sedere, dormire un po', anche morire pur di stare in pace. Arrivati nel campo di Allach, ritrovammo i compagni che avevano fatto il viaggio in treno. Erano rimasti anch'essi in pochi. Incontrai un veterano di quel campo, Piero Maieron di Paluzza nella Carnia, il quale, insieme al padre, morto poi ad Dachau, era stato deportato sullo stesso convoglio con cui erano stati fatti partire i compagni di Ronchi, arrestati il 24 maggio 1944, un folto gruppo. Da lui ebbi notizie di Mario Tardivo, Valdi Tommasin, Virginio Zamar e altri. Con loro non potei però avere alcun contatto, perché il giorno seguente, 26 aprile 1945, fui trasferito ancora nel campo non troppo distante di Haufering. Ero rimasto con Franco Bruni di Ronchi e Bruno Rosolin di Puglia di Prata, di Pordenone, conosciuto a Dallach. Haufering era un campo alquanto diverso dai soliti. Si dormiva in baracche impiantate dentro buche scavate nel terreno, cosicché ne emergeva soltanto la parte superiore. Non c'erano letti a castello, bensì tavolacci come quelli delle questure da noi, però coperti di paglia. Ormai eravamo praticamente abbandonati a noi stessi, non cercavano più di farci lavorare. La fine era molto vicina, la fine della guerra, della prigionia, forse la fine di tutto. Cercavo di riposare, di riprendere un po' di forze, ma sentivo che esse stavano abbandonandomi. Presto non riuscii più a reggermi. La vista mi si era offuscata. Non udivo quasi più nulla. Avrei voluto poter seguire quel che stava succedendo intorno a me, nel campo e fuori, ma non ce la facevo più, e in fondo ormai mi importava solo riposare, dormire. Dissi a Rosolin che per me era finita. L'amico mi confortava. Mi portò da bere e un pezzetto di pane che avevano appena distribuito. Se non fosse stato per lui e per Franco Bruni, per il conforto e l'aiuto che mi prestarono, avrei sicuramente fatto la stessa fine di tanti cari amici e compagni. Pagina 43.